ostacolati.
Allora, dottor Rinato, siamo d'accordo, però siamo una democrazia giovane. Io mi occupo di queste cose da tanto tempo, continuo a leggere, rileggere. Le stragi del 92, le stragi del 93, i delitti eccellenti. E ad un certo punto non mi ci raccapezzo più, non riesco più a trovare un filo. In che senso? Nel senso che poi tu hai parlato di Falcone, di Borsellino, di Chinnici. Spesso si parla in Italia dei servizi segreti deviati, un luogo comune. Per me deviati erano Falcone, Borsellino, Chinnici, Dalla Chiesa, Cassarà, Montana. Loro rappresentavano i servizi deviati, l'anomalia in Italia, non il resto. Il resto era la normalità. Loro sono i veri servizi deviati dell'Italia, perché erano italiani fuori posto in un'Italia fatta di convenienze, di ricatti, di patti, di trattative. Però ciascuno di noi vede le cose da un punto di vista. Ad esempio, a me ha colpito moltissimo un paio d'anni fa la visita del vicepresidente del Tempo, del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, che è venuto a Palermo e non ha stretto la mano al dottore Di Matteo. È un segno di una gravità istituzionale per me paurosa. Però, per certi versi, non essendo un uomo dello Stato, essendo solo un giornalista, mi sono arreso. Perché? Perché mi sono fatto un po' di conti. Abbiamo parlato di Cosa Nostra, che ha 150 anni, forse ne ha 250, prima si chiamava in un altro modo, 350, c'era un possidente, un notabile, un arciprete, comandava queste cose prima di quel 1865, però poi a un certo punto arriva Giovanni Falcone, arriva il 1984, arriva Buscetta, crolla il muro dell'omertà, si sgretola un mondo, anche da un punto di vista culturale, antropologico, importante. Leggiamo un sacco di cose. Su Cosa Nostra sappiamo quasi tutti. Io ogni tanto, quando leggo qualche documento giudiziario, dice: abbiamo trovato, c'è il pentito X che abbiamo scoperto che trasporta l'esplosivo da una parte all'altra, quell'esplosivo è servito per uccidere il giudice Falcone o il giudice Borsellino. Sì, io le leggo le cose, sono interessato, ma non mi cambia molto il quadro. Quindi sono d'accordo con quello che è stato detto. Il problema è che è crollato il muro dell'omertà mafiosa, ma non è crollato l'altro. A me non me ne frega più niente del pentito di mafia. A me piacerebbe che ci fosse un bel pentito di Stato, un ex Presidente della Repubblica, un ex Ministro dell'Interno, un ex funzionario di alto rango, un ex capo della polizia. Se non c'è un pentito di Stato, noi non andiamo avanti, perché l'omertà di Stato non è stata scalfita. Il pentito di mafia non ci serve più, o serve a voi magistrati per fare un piccolo passo avanti, ma per noi italiani serve il pentito di Stato, e quello non arriva mai. O sono rincoglioniti perché sono troppo vecchi, o sono omertosi più dei mafiosi. Parliamo in italiano. Se non c'è il pentito di Stato, noi le cose non le sapremo mai, perché il pentito di mafia, quel pezzetto ve l'ha sempre raccontato. Possiamo avere la speranza che si possa pentire lo zio Totò. Lo zio Totò è nato il 16 novembre del 1930, fa 85 anni ora, nato sotto il segno dello Scorpione, è malato. Perché dovrebbe parlare? Dovrebbe parlare Provenzano? Questi non parlano, ci serve, ve lo ripeto. Un ex Presidente della Repubblica, un ex Ministro dell'Interno, un ex Ministro della Difesa, un ex capo dei servizi segreti, che in fin di vita si pente e ci racconta qualcosa, se no non andiamo avanti. È ovvio che lo Stato italiano è uno Stato a due facce, da sempre lo è stato, non ha una sola faccia, né più facce, perché poi c'è uno Stato che ha sempre funzionato, c'è uno Stato rappresentato da tanti funzionari dello Stato che fanno il loro dovere ogni giorno, e c'è una parte invece che ha sempre abboccato dall'altra parte. Ma è l'Italia, noi dobbiamo fare i conti con quest'Italia, non solo con la cosa nostra e col potere criminale. Ecco perché ritorno sul tema che a me sta più caro oggi: i poteri legali che si muovono illegalmente. Per me il problema oggi in Italia non sono i poteri illegali. Dal punto di vista del dottor Di Matteo invece so cosa significa tutta la vicenda di Totorina, di quell'altro signore che hanno messo ad opera, me ne rendo conto perfettamente. Ma se dobbiamo parlare di quest'Italia, dove io vedo che i posti di potere vengono occupati non più dai personaggi che provengono dai ciaculli o dai mandamenti, ma da altre persone che sono sempre collegate con quel mondo. Però ci sono figure assolutamente inedite rispetto a 10 o 20 anni fa. Una decina di anni fa, forse di meno, ho assistito a un'udienza a Palermo in Corte d'Assise, non in Corte d'Assise, in tribunale, insomma, ero al Palazzo di Giustizia. Ho visto un mafioso, figlio di mafioso, nipote di mafioso, che il nonno chiedeva il pizzo ad un noto locale di Palermo, il padre chiedeva il pizzo al padre e il nipote, insomma, da 100 anni chiedevano sto pizzo per eredità. Viene condannato non so quanti anni di carcere per associazione mafiosa, e mentre veniva condannato gridava: la mafia fa schifo. Anche lì ho pensato, ce l'hanno messo in quel posto, no? La mafia fa schifo. Allora, è nata una figura nuova di mafioso che ha scoperto il valore dell'antimafia, l'ha depotenziata, il valore della parola legalità. Si sono coniati una parola, alcuni che, lasciamo stare il merlindiano, mi sono comprato un merlindiano per fargli dire lotta legalitaria, non lo riesce a dire. Si sono coniate questa espressione, lotta legalitaria. È nata una figura nuova, il mafioso antimafioso, che è il massimo. È nata questa figura in Sicilia, ma non solo in Sicilia, dottore Di Matteo, non solo in Sicilia. La mafia capitale di Roma, che secondo me è una grande indagine, perché non riguarda più solo i mafiosi delle borgate, lì tutto quello che è green, che è pettinato, profumato e politicamente corretto è in mezzo alle COP e ai maneggi del PD romano e dei neri, Tant'è che uno di questi, tutte queste cooperative di Buzzi hanno tutte sede intanto in Emilia Romagna, non a Roma, hanno sede là. E non a caso questo Buzzi dice: coi migranti facciamo più soldi che con gli stupefacenti, che con la droga. Mentre qua in Sicilia c'è stata la scoperta dell'antimafia e della legalità, e hanno fatto carne di porco in questi anni, a cominciare da Confindustria, il cui rappresentante principale, mentre parliamo, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, Antonello Montano. È tutto il sistema, perché sono tutti, molti di loro sono sotto indagine, hanno un codice etico e nessuno si è dimesso. Mentre qua c'è sta roba, in Calabria c'è pure sta roba, a Roma tutto quello che è green o deven. Poi noi giornalisti siamo di un'ignoranza strepitosa. O deven, io pensavo che mi ero innamorato della storia di O deven, perché questo signore ha 4 nomi diversi: uno nella carta d'identità, uno nel passaporto, uno nel codice fiscale e uno nella carta di credito. 4 nomi. Carabinieri hanno scoperto che questo ha 4 nomi. Questa è una storia bellissima da raccontare. Poi ho pensato al cognome, sarà un principe bulgaro, sarà di origine israelita, non lo so. L'altro giorno sono andato a Testaccio, un testaccino mi ha detto: ma che stai dicendo? Sei veramente ignorante, sei un giornalista, si vede. Eau de vin, acqua di vino, bastava conoscere il cognome per capire che era Truffaldo. Eau de vin. Allora, anche lì, tutto questo ha una società, la sua società è nella sede di Legambiente dell'associazione SRL, tutto quello che è politicamente corretto, lo ripeto, green, profumato, anche in Italia c'è la stessa faccia, quindi questi hanno cambiato pelle, ecco da dove partivo anche con la domanda di prima, dottore Di Matteo, questi hanno cambiato pelle, quando cambiano pelle, come in ogni fase della loro esistenza, si confondono. Alcuni in buona fede non li riconoscono, altri sentono l'odore e altri, a cui conviene, fanno finta di non riconoscerli. E chi fa finta per primi di non riconoscere? Ad esempio, per quanto riguarda i nuovi, la nuova antimafia siciliana, questori, prefetti, rappresentanti dello Stato, che fanno finta di non riconoscere i nuovi mafiosi. Caltanissetta. E poi chiudo su questa cosa. Come può chiedere un magistrato, un funzionario di polizia, un ufficiale dei carabinieri a dei cittadini di denunciare il malaffare quando vede degli imprenditori invischiati in vicende di mafia, Pizzini, Provenzano e queste cose, sedere al tavolo con prefetti e questori e gozzovigliare per anni con prefetti e questori, e poi vai a chiedere a un cittadino, sì, coraggioso, denuncia, quando li vedi e sai chi sono al fianco di questa gente? E allora la mafia cambia, cerchiamo di riconoscerla, sappiamo che il rapporto, e torniamo al tema, col potere è inevitabile, come diceva quel mafioso di qua vicino, Caccamo, Manuzza, per noi la politica è come l'acqua per i pesci.
La mafia cambia, il rapporto tra l'imprenditore, tra gli imprenditori e la mafia cambiano. C'è una storia che oggi può essere anche oggetto di discussione, ne parliamo nel libro, la sentenza è definitiva, che a mio parere è emblematica. Ha riguardato un processo nei confronti di amministratori e politici di Villa Abate, ma anche di imprenditori che venivano da Roma e Milano, che a Villa Abate volevano fare un centro commerciale che sarebbe stato, secondo il progetto, il secondo per grandezza di tutta Europa. La mafia che cambia, il mafioso che finge di essere antimafioso. Un personaggio centrale era il presidente del consiglio comunale, tale Campanella, che poi divenne collaboratore di giustizia, e ci raccontò come quel sindaco mafioso, per darsi la patente di antimafioso, istituì dei premi, organizzò delle conferenze sulla legalità, invitò l'attore che aveva impersonato il capitano Ultimo, e ci spiegò come Provenzano fosse assolutamente d'accordo su questo. Provenzano è sempre stato quello, il corleonese più aperto di mentalità, no? Il primo negli anni '80 ad aprire alle cooperative rosse nella vicenda della spartizione degli appalti, il primo a capire che si poteva anche fingere di essere antimafiosi per fare meglio il mafioso. Però io dico una cosa, e indubbiamente la tua analisi è stringente rispetto ai fatti che vanno emergendo sempre di più. Cambia il rapporto con molti imprenditori, e con molti imprenditori del nord, perché in quella circostanza, in quella vicenda, Questa società, mi pare si chiamasse Asset Development, che aveva costruito centri commerciali in tutta Europa, quando scese in Sicilia e individuò un'area vicino Villabate come idonea e ottimale per fare quel centro commerciale, non venne cercata dai mafiosi, ma l'amministratore delegato, un signore che aveva un nome
altisonante,
andò a cercare la famiglia mafiosa del territorio, perché avevano due problemi. Il problema principale era quello relativo alla destinazione d'uso del territorio, della zona di territorio dove doveva sorgere il centro commerciale, e quindi la necessità di condizionare il Consiglio Comunale e la Giunta per cercare di fare approvare la perizia di variante al piano regolatore, i provvedimenti di variante al piano regolatore che sarebbero stati necessari. Siccome sapevano che la famiglia mafiosa controllava il comune, controllava il sindaco, si sono rivolti alla famiglia mafiosa come agenzia di servizio per sbrigare velocemente la pratica al comune. Poi c'era un altro problema: quel territorio, quel pezzo di terreno molto vasto, era di proprietà di 165 piccoli proprietari. Bastava che uno o due si rifiutassero di vendere il loro lotto di terreno e il progetto sarebbe fallito. Quindi anche qui si rivolgono al mafioso per dire: metti a tacere qualsiasi voce dissonante. E quindi cambia la mafia, cambia il rapporto. Siamo stati sempre abituati a pensare al rapporto tra mafia e imprenditore come un rapporto in cui l'imprenditore è sempre vittima. Oggi purtroppo ci sono imprenditori che invece cercano la mafia per poter ottenere presto e in maniera ottimale il massimo risultato. Io ho soltanto una paura rispetto a questa diagnosi che condivido, ed è un timore che forse voi che avete vissuto e avete vissuto nel mondo dell'informazione negli anni 80, ritengo che potreste avvertire forse ancora meglio di me. Il pericolo qual è? Ed è un pericolo che sento particolarmente in quest'ultimo periodo. La giusta e doverosa denuncia dell'antimafia di facciata, anche per la campagna di stampa di qualcuno molto intelligente, perché le menti raffinate ci sono sempre, sono sempre in agguato, rischia di creare nell'opinione pubblica, nel cittadino, la convinzione che tanto mafia e antimafia
sono
la stessa cosa, che l'antimafia fa schifo come la mafia, e si rischia di buttare assieme all'acqua sporca che deve essere buttata anche il bambino. Cioè, quando io sento dire che l'antimafia dell'associazionismo, l'antimafia dei cittadini che vengono a Palermo per ricordare le vittime delle stragi o in altre occasioni è un'antimafia che comunque fa schifo, mi preoccupo, perché mi preoccupo che si possa tornare a quel clima avvelenato della Palermo pre-stragi, in cui comunque l'antimafia come categoria veniva vista come una pianta da tagliare prima che quella pianta potesse crescere. Poi la pianta è cresciuta. Oggi, assieme alla pianta, la pianta è cresciuta male, ci sono
dei rami
secchi. Questa è una zona di agrumicoltura, è stata almeno. C'era il famoso mal secco che aggrediva la pianta del limone e doveva essere tagliato. Però c'è chi, tagliando il mal secco, oggi vorrebbe tagliare anche la pianta. E di questo ho sinceramente preoccupazione. Per il resto condivido perfettamente la fotografia la fotografia che ha fatto Attilio Bolzoni. È una mafia fatta di teste pensanti anche, non sono tutti rozzi e feroci contadini o killer. Tante indagini recenti ci hanno dimostrato come ci sono delle teste che sanno programmare delle strategie. Io mi ricordo non solo questa vicenda di Campanella, ma mi ricordo quelle intercettazioni a casa Guttadauro, quel filone di intercettazioni che poi portò anche ai processi nei confronti del presidente Cuffaro, di altri, dell'assessore Miceli. Io mi ricordo una lunghissima discussione tra due mafiosi, ma due teste mafiose, due medici,
Aragona,
Guttadauro ed Aragona, che discutevano, ricordo perfino la data perché comunque poi me la sono letta e riletta tante volte, era il 14 aprile del 2001, per ore, di quello che dovevano fare per ottenere dall'allora aspirante, ma ormai quasi certo nella sua elezione, presidente della regione, la nomina a Bruxelles, dove la regione siciliana ha un ufficio, di un capo di quell'ufficio che fosse un uomo loro. Lo dicevano perché sostenevano a lungo che quell'uomo avrebbe potuto dare in anticipo rispetto alla emergenza pubblica le notizie che riguardavano le possibilità di finanziamento dell'Unione Europea per attività che si potevano organizzare in Sicilia, e discutevano dicendo: noi dobbiamo avere qualcuno lì perché sapere in anticipo ci mette nelle condizioni di prepararci, di preparare le imprese, di preparare le associazioni temporanee per aggiudicarci gli appalti, per presentare i piani di finanziamento che ci mettono nella condizione di essere più efficaci rispetto alla concorrenza. Cosa nostra è anche quella, è soprattutto quella capacità. Per inciso, poi il nome che facevano venne, non sappiamo se perché venne recepita la tra virgolette segnalazione mafiosa, ma comunque di fatto venne nominato come rappresentante a Bruxelles quell'uomo di cui loro parlavano.
E chi era? Non sappiamo. Ma è venuta questa curiosità. Era del Trapanese?
No, non era del Trapanese. Attualmente credo che sia membro della Commissione parlamentare antimafia.
Membro siciliano. Membro della Commissione parlamentare antimafia.
Noi non sappiamo se, ripeto, da un punto di vista penalistico, quell'uomo abbia mai saputo nulla, né sappiamo se il politico. Infatti quel fatto non lo addebitammo a Cuffaro perché non avevamo la prova che la segnalazione fosse stata recepita dal politico e poi tradotta nella nomina per fare il favore a Guttadauro ed Aragona. Però i fatti sono quelli. E qua poi c'è sempre la questione
del nome, pensavo al nome, quindi
la questione di fondo è una. Attilio Bolzoni ha ricordato la vicenda dell'inchiesta Mafia Capitale, non la conosco bene, so che la mafia è una cosa, per come siamo abituati a conoscerla noi, è un po' diversa rispetto ad un'organizzazione che per carità può avere i crismi del 416 bis, ma non è quella siciliana o calabrese che uccide, che intimidisce, che usa la violenza normalmente. Però quella indagine dà uno spaccato di una situazione che secondo me è quella su cui oggi dobbiamo tutti riflettere. Oggi mafia e corruzione sono veramente due facce della stessa medaglia, costituiscono quasi un sistema criminale integrato in cui volta per volta, a seconda delle occasioni, si ricorre o alla violenza mafiosa o alla corruzione o ad entrambe, o comunque alla necessità di coinvolgere pezzi dell'amministrazione e della politica che fanno dei reati contro la pubblica amministrazione. Un sistema criminale integrato, ma la reazione è schizofrenica, perché noi che siamo magistrati sappiamo, e chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le vicende giudiziarie sa, che noi abbiamo strumenti giustamente rigorosi, efficaci nei confronti dei mafiosi, mentre il fenomeno della corruzione in Italia è un fenomeno, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e dovrebbero avere il coraggio di prenderne atto soprattutto i politici che parlano tanto ma non agiscono, è un fenomeno impunito. Ci sono in Italia oltre 65.000 detenuti, soltanto 18, 20 o 22, adesso non ricordo, sono quelli che stanno scontando in galera una pena per un reato contro la pubblica amministrazione. E allora questo che significa se sono solo 20 o 22? Che o la corruzione e gli abusi di ufficio, le concussioni non esistono in Italia, oppure che sono impuniti questi fatti e questi delitti. E sono impuniti soprattutto perché la previsione di pene, noi le chiamiamo in gergo pene edittali, comunque quelle scritte nel codice, molto contenute, fa sì che scatti inevitabilmente la prescrizione del reato, per la quale comunque, anche quando le forze di polizia e la magistratura riescono a dimostrare l'esistenza di un reato, comunque quel processo si perde nel nulla con una declaratoria di prescrizione. Eppure a questa riforma nessuno mette mani. Parlano, dicono che vogliono combattere la corruzione, costituiscono authority sempre nuove contro la corruzione.
Mica si possono fregare loro stessi, però, scusami.
C'è una politica degli annunci.
Non ho capito.
Però
è normale.
Noi, io credo che dobbiamo avere il coraggio di denunciare determinate cose, di dirle le cose. Poi se chi governa il paese, chi ha la responsabilità di fare le leggi, non le fa, almeno dobbiamo avere il coraggio e l'impegno, diciamo, civile di metterli di fronte al fatto compiuto, di dire che le cose non vanno per questo motivo, di dire che per esempio hanno fatto, nell'applauso generale di tutti, una riforma del 416 ter, il voto di scambio politico elettorale mafioso, che ha aggravato la situazione, per tanto è vero che uno dei pochi casi in cui eravamo riusciti a condannare un politico siciliano per voto di scambio politico elettorale mafioso,
Mercadante.
No, come si chiama quello, Antinoro. Dopo la condanna in primo e secondo grado, in esito alla formulazione della nuova legge che prevede che si dimostri anche che il mafioso che ha fatto l'accordo col candidato, quando va dall'elettore, utilizzi il metodo mafioso per acquisire il voto, e noi sappiamo che non è così. Il mafioso non ha bisogno di puntare la pistola alla tempia all'elettore per convincerlo a votare per il candidato con cui ha fatto gli accordi. E siccome si prevede questo, quella sentenza di condanna è stata giustamente e doverosamente annullata dalla Cassazione, che ha riportato il processo in appello con una sentenza di annullamento con rinvio. Ma poi, al di là del tecnicismo, ma perché tutti dicono di volere combattere questo tipo di rapporto mafia-politica e però, comunque, per una condotta di questo tipo, al di là della formulazione che vi ho detto, vi ho ricordato, si prevede una pena inferiore rispetto, e di molto inferiore rispetto a quella per il semplice associato. Cioè noi abbiamo ad oggi una legislazione per cui se io pubblico ministero oggi raggiungo la prova che lo zio Ciccio del piccolo paese dell'interno della Sicilia, di Pietra Persia piuttosto che di Barra Franca,
sono vicini,
di 90 anni, è uomo d'onore perché è stato fatto uomo d'onore quando ne aveva 30, e però non ci risulta avere mai fatto nulla di concreto per l'organizzazione, non delinque o non delinque da 30 anni, però siccome io so che è uomo d'onore, non è mai uscito dall'organizzazione, gli posso chiedere e il giudice gli può irrogare una pena fino a 15 anni di reclusione, mentre se io sono candidato alle elezioni e consapevolmente e scientemente vado a stipulare un patto con il capomafia del territorio dove aspiro ad essere eletto, anche se vengo scoperto, il mio delitto viene punito con una pena che va fino a 6 o 7 anni di reclusione. È frutto di una impostazione, voglio essere benevolo, culturale o subculturale, per cui comunque il mafioso pericoloso è sempre quello con la coppola e la lupara. Quello invece che
è pettinato
e ha il colletto bianco, in fondo, anche se è mafioso, è pur sempre comunque un mafioso meno pericoloso. E invece non è così.
Però, dottore Matteo, tutta questa storia del 416 ter, al di là del tecnici...
Grazie.